Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua con la parte dedicata ai muri e alle mura e, in questo caso specifico, agli esempi storici. Oltre al limite, il muro sancisce una identità, una appartenenza, una fragilità e a volte persino una sfida, come il muro di Berlino, ad esempio. Le mura, invece, sono fortificazioni estese intorno ad un centro abitato di varia importanza e sono costituite da un semplice terrapieno o da una cinta prestigiosa e poligonale, dimostrazione di potere e di prestigio. Definivano la distanza sociale e funzionale fra città e campagna, fra cittadino e contadino, concedendo ad ambedue la sicurezza dell'accoglimento e della protezione, perché in caso di pericolo era nella città che i contadini correvano a difendersi. Fin dall'antichità le mura venivano considerate come una seconda pelle. Non a caso il perimetro di Roma fu circoscritto da Romolo, con striscioline sottilissime di pelle bovina. E secondo Virgilio, anche quello di Cartagine fu delimitato allo stesso modo, con tanto di aratro a perfezionarne i contorni. Nell'origine delle due storiche nemiche, la sola differenza stava nel fatto che le mura di Cartagine arrivavano fino al mare. Data la loro fondamentale importanza, le mura erano sacre e tale era anche la città nella quale era proibito introdurre armi e seppellire i morti. Per la legge, come per le mura della città, erano pronti a combattere i cittadini. Declama uno storico assioma. Già nella Bibbia la sacralità delle mura è confermato da Gerico, che poté essere conquistata solo con l'intervento divino annunciato dalle trombe e dalle israeliane grida di guerra, e le mura crollarono. Mura e città erano affidate alla protezione di un dio. Delfi e il suo tempio si trovavano sotto la tutela di Apollo, anche venerato come dio oracolare e capace di svelare, tramite la pizia, il futuro degli uomini. Roma, invece, era tutelata dal grande Giove, re dell'Olimpo, dio della pioggia, del tuono e del fulmine, che, chiamato Jupiter Optimus Maximus, il migliore e il più grande, era venerato in un tempio sul Campidoglio. Fra i molti suoni del mondo, del cielo, del mare, del vento, degli animali e dell'uomo, campeggia l'apparente silenzio del muro, che però rivela apertamente la sua storia, la sua essenza, i suoi drammi e i suoi miti. Sono preziosità che si fondono con la fatica e i dolori degli uomini, con la forza dei nemici, delle religioni e delle fedi politiche. La muraglia cinese, il muro del pianto, il muro di Berlino attivano l'ascolto di un passato lontano, ma sempre vicino, perché appartiene all'anima di ogni popolo. La grande muraglia. La muraglia cinese, capolavoro dell'architettura difensiva antica, è alonata da storie e da leggende. Costruita 2300 anni fa per proteggere l'impero cinese dalle invasioni dei barbari, è una delle sette meraviglie del mondo. Attraversa 15 province della Cina settentrionale e lunga 21.196.018 km e alta dai 5 agli 8 metri, con torrette difensive ogni 500 metri e sostiene una strada per gli spostamenti militari. Le prime sezioni sono state costruite intorno al VII secolo a.C. e la sua costruzione è continuata ininterrottamente fino al 1911. La Grande Muraglia è considerata simbolo di valori fondanti per l'intera umanità, tanto che di Mao Zedong si tramanda la celebre frase: «Non sei un vero eroe se non sali sulla Grande Muraglia», come dire che per raggiungere i propri obiettivi bisogna attraversare molte difficoltà. Il muro del pianto. Molti sono i passi del Talmud e dell'Ecclesiaste dedicati genericamente al muro. Il Talmud ne rivela la pericolosità con tenero consiglio in un campo perché i muri hanno orecchie. Mentre l'Ecclesiaste ammonisce: chi scava una fossa ci casca dentro e chi disfa un muro è morso da una serpe. Il muro quindi è inossidabile a riferimento della cultura e della religione ebraica. Elia Scanetti, ebreo di origine portoghese, volle precisare il suo sentiere. C'è un muro del pianto dell'umanità e gli sto accanto. Il pensiero di Canetti si genera dal fatto che Gerusalemme è culla di tre religioni monoteiste: cristianesimo, islam ed ebraismo, e quindi rappresenta il mondo intero. Nella spianata antistante al muro del pianto, ritenuto il luogo più vicino a Dio, si prega da 2000 anni. Sotto la vicina moschea grande si trova la roccia su cui Abramo era pronto a sacrificare il figlio Isacco, e ancora nelle vicinanze Giacobbe sognò la scala che sale al cielo. Il muro del pianto è il solo luogo veramente sacro per gli ebrei ed è il massimo esempio di un muro che invece di dividere unisce. Corrisponde al muro occidentale di contenimento della parte esterna della spianata del monte Moriah, dove sorgeva il secondo tempio di sommo valore evocativo e simbolico. Il primo tempio era stato fatto erigere sempre sul monte Moriah dal re Salomone già nel 900 a.C. La scelta era caduta su quel luogo perché, secondo la tradizione, era proprio lì che Dio aveva creato Adamo. All'interno del tempio, Salomone vi pose l'arca dell'alleanza, massimo segno della presenza di Dio fra il suo popolo, perché contenente le tavole della legge consegnate a Mosè. Quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme nel 586 a.C., il primo tempio fu distrutto e il popolo ebraico, ridotto in schiavitù, fu condannato all'esilio. Alla fine dell'esilio babilonese, nel 515 a.C., fu costruito il secondo tempio, che venne distrutto nel 70 d.C. Viene definito del pianto per ricordare il pianto degli ebrei per la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma anche perché, secondo il Talmud, durante quella distruzione si chiusero tutti i cancelli del paradiso, tranne quello delle lacrime. Dal 2013 anche alle donne è concesso andarvi a pregare col tefilin, astuccio contenente rotole di pergamena coi versetti della Torah, lo scialle e la kippah. Il dondolio degli oranti davanti al muro vorrebbe rappresentare l'ondeggiare della fiamma di una candela, segno di amore ardente. Negli interstizi fra i massi si infila il bigliettino con la propria preghiera scritta per l'occasione. Tutti i bigliettini vengono raccolti 2 volte all'anno e seppelliti nel cimitero ebraico del Monte degli Ulivi. Thank you. Berlino. Viviamo in un mondo pieno di muri, e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile, recita così un detto popolare. La barriera che più rappresenta questo detto è il muro di Berlino. Il muro di Berlino, detto antifascistischer Schutzwall, barriera di protezione antifascista, non fu un semplice muro, ma un vero e proprio sistema di fortificazioni, attivo dal 1961 al 1989, eretto dal governo della Germania Est per impedire la fuga nella Germania Ovest. Lungo 156 chilometri e alto 3,06 metri, cingeva completamente la parte occidentale della città di Berlino. Il muro fu considerato il simbolo della cortina di ferro, l'immaginaria linea di confine tra le zone europee filo-occidentali, controllate militarmente dalla NATO e politicamente da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, e quelle filo-sovietiche del Patto di Varsavia dell'Europa orientale. Il muro divise la città dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989, giorno della riapertura delle frontiere. La riunificazione tedesca avvenne formalmente il 3 ottobre 1990. La frontiera tra Berlino Ovest e Berlino Est, in realtà, era segnata da due muri paralleli di cemento armato separati dalla cosiddetta striscia della morte, larga alcune decine di metri. Obiettivo del muro di Berlino era quello di evitare che il popolo della Germania socialista potesse scappare, ma si dimostrò che quel sistema organizzato dai comunisti non attraeva, ma repelleva. Si calcola che nei 28 anni della sua permanenza circa 200 persone morirono nel tentativo di fuggire, ma 5.000 fughe furono coronate da successo, e fra di esse quelle di molte guardie sovietiche. Negli anni il muro fu costantemente completato e rinforzato, trasformato da un muro di normali dimensioni in un perfezionato sistema insormontabile di ostacoli, trappole, segnali elaborati, bunker, torri di guardia, tetraedri anticarro e armi a sparo automatico che uccidevano i fuggitivi senza bisogno di interventi delle guardie di confine. Ma più lavoro, ingenuità, denaro e acciaio i comunisti mettevano per migliorare il muro, più chiaro diventava un concetto. Gli esseri umani possono essere mantenuti in una società comunista solo con ostruzioni impenetrabili, filo spinato, cani e sparandogli alle spalle. 250 blocchi di cemento del muro furono messi all'asta con prezzi oscillanti tra 12.000 e 250.000 marchi tedeschi, e ancora oggi rimane vivace il commercio di piccoli frammenti più o meno veri. Quel muro che per tanti anni ha rappresentato la frattura di un popolo oggi è simbolo di unità attraverso l'arte. Negli anni della divisione molti muralisti ricoprirono il lato ovest, mentre nella parte est continuava ad imperare il grigiore. Il merito di portarvi i murales fu dell'artista francese Thierry Noir, che richiamò 129 artisti da 20 paesi. Fra il 1989 e il 1999 il muro si riempì di un centinaio di graffiti che oggi costituiscono il corpus della East Side Gallery. Fra tutti questi murales trionfa l'immagine simbolo, il bacio socialista fra Erich Honecker e segretario del PCUS Leonid Brezhnev, suggellato dalla ben nota frase «Mio Dio, aiutami a sopravvivere a questo bacio mortale». Le tecniche. Molte sono le funzioni del muro, è portante, isola termicamente e acusticamente, protegge dagli agenti atmosferici del fuoco. Il muro in pietra e in mattone compare con l'avvento delle grandi civiltà urbane che segnano appunto il passaggio a materiali più solidi e duraturi del legno, della paglia e delle pelli. Inizialmente il muro era realizzato a secco, come lo ziggurat della Mesopotamia, con pietre sbozzate una sull'altra. Poi nel tempo sono stati utilizzati blocchi di granito o di tuffo o mattoni in laterizio e in calcestruzzo. I muri hanno conosciuto ogni genere di evoluzione. I romani si sbizzarrirono in tecniche murarie con l'opus quadratum, pietre tagliate a parallelepipedo e disposte in file orizzontali, l'opus cementitium, pietrame e malta, l'opus reticulatum, pietre a base quadrata disposte in diagonale, e ancora l'opus testaceum di mattoni. Ma alla fine è con la scoperta della calce che il muro subisce la sua svolta decisiva. Per realizzare un murale o una qualsiasi opera d'arte non si parte dalla diretta realizzazione dell'idea, ma dalla preparazione del substrato che garantisce levigatezza, omogeneità, mantenimento del colore che verrà steso, nonché raffinatezza e durata dell'opera. Non a caso, spesso la differenza fra graffiti e murales sta proprio nella presenza o assenza della preparazione. I primi passaggi sono noti. Si gratta la parete con carta abrasiva, la si libera sommariamente da incrostazioni e da macchie, infine la si spazzola. Si passa al lavaggio con spugna in tinta in acqua e detergente e si applica un primer per uniformare il fondo e potenziare la presa dei colori, lasciandolo poi asciugare a lungo. Sulla parete così preparata si potrà ingrandire lo schizzo preparatorio con la tecnica della griglia o, cosa più facile, proiettare il disegno sulla parete, sagomarlo e procedere con l'opera. Ed è ciò che avviene con l'affresco, mentre con l'incausto al colore viene aggiunto uno strato di cera. Affresco. L'affresco è una delle tecniche pittoriche più difficili perché non sono ammessi errori. Per prima cosa si stende sul muro l'arricciato, strato dello spessore di 1 centimetro, poi si stende l'intonaco di calce in una parte corrispondente ad un giorno di lavoro. Il colore assorbito non potrà essere rimosso e i contorni delle porzioni di intonaco corrispondenti alle diverse giornate di lavoro rimarranno visibili. Per camuffarle bisogna farle corrispondere alla piega di qualche abito o a una nuvola o alla linea di un orizzonte. L'opera quindi va pianificata in ogni particolare, ben programmando i tempi di lavoro che non possono mai contrastare quelli dell'asciugatura dell'intonaco. Gli affreschi hanno una storia articolata. Quelli micenei, sottoposti allo stesso destino di quelli di Pompei, furono sommersi da ceneri e lapilli a seguito di una potente eruzione o esplosione vulcanica, quella della caldera di Santorini e antecedente di circa 1500 anni all'eruzione di Pompei. L'affresco di Pompei è il più studiato perché documenta 4 stili ben differenziati fra loro. Stile strutturale o dell'incrostazione, dal 150 a.C. all'80 a.C., che consiste in 3 fasce di opus quadratum, poste a raccordo col pavimento e consistenti in grandi riquadri simulanti pietre di diverso colore, o, in alternativa, in elementi architettonici come pilastri. Poi c'è lo stile architettonico, che va dall'80 a.C. fino circa la nascita di Cristo, in trompe-l'œil, finti colonnati, piante, nature morte. Poi, come terzo punto, si arriva allo stile contemporaneo, allo stile architettonico ma non tridimensionale, con disegni su sfondo monocromi. L'illusionismo prospettico è revival degli stili precedenti perché, essendo stato dipinto dopo il terremoto del 62 d.C., molti proprietari desideravano ricostruire le loro case esattamente come erano prima del disastro. L'affresco continua nell'Europa medievale e inneggia le gesta del proprietario del castello. Si moltiplica nelle grandi cattedrali dove i cicli pittorici ricoprono una funzione didascalica. A Mantova, però, alcuni affreschi attribuiti a Mantegna compaiono sopra una facciata esterna. L'incausto. L'incausto è una tecnica pittorica utilizzata già dai greci e molto diffusa anche a Roma, che si adatta a qualsiasi tipo di supporto: legno, tela preparata, cartone, carta, pietra, ardesia o gesso. L'incausto presenta numerosi pregi, ma per le sue difficoltà operative oggi è poco diffuso. Utilizza cera applicata a caldo per legare i colori e difendere l'opera dall'umidità. I colori asciugano molto rapidamente, ma i ritocchi sono agevoli, il contrario dell'affresco, dove, se non fatti molto rapidamente, sono quasi impossibili. Per farlo non occorre raschiare, la superficie non si scrosta, la cera resiste all'umidità e alle muffe e dà rilievo alla trasparenza. I pigmenti vengono mescolati a cera punica, che funge da legante, mantenuti liquidi dentro un braciere, estesi sul supporto con un pennello o una spatola e poi fissati a caldo con strumenti di metallo chiamati canteri o cestri. E questo è il procedimento che differenzia l'encausto dalla pittura a cera, apprezzato per la sua resistenza alle variazioni climatiche e utilizzato anche nel restauro dei dipinti. Suo parente è lo spatolato veneziano, che senza essere legato ad alcun prodotto artistico è però frutto di alto artigianato. Anche lo spatolato veneziano è traspirante, protegge dall'umidità, antimuffa e lavabile, ha un valore estetico e dà luce agli ambienti. È dato da una miscela di polveri di marmo, grassello di calce e un aggrappante, passato il quale sulla parete si estende uno strato di cera, prodotto idrorepellente. Trompe-l'œil. Il trompe-l'œil è una tecnica pittorica naturalistica che crea l'illusione della tridimensionalità, dando l'effetto di ingrandire l'ambiente. È presente già in Egitto, nell'antica Grecia, nella civiltà cretese, presso gli Etruschi e a Roma. In Italia lo realizzò Giotto nella Cappella degli Scrovigni di Padova, ma con Masaccio, Brunelleschi e Leon Battista Alberti venne portato a livelli di grande raffinatezza. L'espressione deriva da tromper, inganno, e l'œil, l'occhio. Si basa sull'uso del chiaroscuro e della prospettiva e crea una sorta di scenografia con un sottile gioco di rimandi fra realtà e illusione percettiva. Richiede conoscenza del disegno, delle regole prospettiche, dell'uso delle ombre e degli effetti di luce. Il punto di vista dello spettatore è fondamentale e l'artista lo dovrà prevedere e studiare per ottenere gli effetti voluti. Oggi i migliori muralisti sono tutti padroni di questa tecnica. Lo stencil. Lo stencil è una maschera scenografica che permette di riprodurre in serie forme, simboli e lettere. Il colore spruzzato sulla maschera creerà il profilo del disegno. Ogni stencil permette di creare una forma di un solo colore, Quindi, per creare immagini a più colori, è necessario creare una maschera per ogni colore che si intende utilizzare, applicandole in fasi successive sulla stessa superficie. Lo stencil è uno strumento fondamentale nella street art.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.